L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta, di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Ciao Chiara.
Ciao Federico, ciao ascoltatrici e ascoltatori di Darwin.
Allora, parliamo di Blue Economy, che è anche il titolo di un saggio uscito per le edizioni Ambiente. L'autore di questo saggio è Günther Pauli, ma che non è un giornalista o un editorialista che parla della Blue Economy, è il fondatore della Blue Economy. E ha messo in piedi anche una realtà, una struttura operativa che si chiama ZERI, Zero Emission Research Initiative, che è una rete internazionale fatta di scienziati, di studiosi, economisti, che crea progetti. Si occupano di trovare soluzioni innovative alle sfide che le nostre economie, le nostre società hanno di fronte per i problemi di sostenibilità. Questo vuol dire che Pauli e tutto il suo gruppo hanno realizzato, per esempio, 200 progetti in tutto il mondo, concreti, basati sulla Blue Economy.
Partiamo forse dalla definizione.
Esatto, l'abbiamo intervistato.
Lo abbiamo intervistato e la prima domanda è proprio questa. Tu parli da tempo di Blue Economy e quindi non di Green Economy. E allora forse dobbiamo definire quale sia la differenza.
Well, it's great you asked the question.
Grazie per avermi fatto questa domanda. Ho scelto Blue e non Green perché ero veramente scoraggiato dal basso livello di ambizione che politici e industriali hanno messo nella green economy. Il problema è che si rimane all'interno del modello economico tradizionale, che produce sempre più economie di scala e in cui si compete sulla base del prezzo più basso sul mercato. Il prezzo più basso vince, ma per avere il prezzo più basso al mondo si deve risparmiare sulla tutela dell'ambiente o sulle performance sociali. Non è possibile abbassare i costi se non rubando da qualche parte. Quindi ho capito che tutto ciò che è green è costoso, cioè che la green economy è per i ricchi, che hanno inventato un sistema in cui ciò che è buono per noi e per l'ambiente è costoso, quando in realtà questa dovrebbe essere l'opzione più economica. Mi sono arrabbiato molto per la direzione che definirei sbagliata che abbiamo preso. Dico che abbiamo preso perché non volevamo che andasse così. Volevamo davvero trasformare l'economia, ma ho capito che il green era diventato una strategia di marketing e uno strumento di greenwashing. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto una vera crescita nell'interesse e nel numero di progetti della green economy, però della versione più light, la versione dove le persone sono felici di fare meno male. Io voglio invece un'economia dove le persone siano felici, ma di fare meglio.
A questo punto, Günther, qual è la tua opinione su progetti come l'economia circolare, i bilanci sostenibili, idee di cui si parla molto in questi ultimi tempi?
Let's be very honest with ourselves. So, the question is, am I happy with the Green Deal and am I happy?
Allora, voglio essere molto onesto. La domanda è: sono felice del Green Deal? Sono felice dell'economia circolare? No, non ne sono felice. Sono assolutamente insufficienti come ambizione. Noi dobbiamo essere molto più ambiziosi e smettere di modificare lievemente il modello economico esistente. Noi dobbiamo trasformare completamente questo modello economico. Quando dico che mi ispiro alla natura e che la natura è il mio modello, è così, è vero. Prima di tutto perché la natura non conosce il concetto di rifiuto. La natura non considera nessuno dei suoi membri un cittadino di serie B. Per esempio, pensiamo che il cardo sia un problema, ma il cardo può essere la base di una bioeconomia. Con il cardo possiamo creare plastica e sostituti per il glifosato. In natura, ripeto, non esistono cittadini di serie B. Ognuno ha il suo valore, ma ancora più importante, in natura non ci sono disoccupati. E questo è molto interessante, no? Tutti contribuiscono sempre al meglio delle loro capacità. Noi stiamo uscendo adesso dal periodo più strano della storia moderna, dove c'è un nemico comune chiamato virus. Abbiamo confinato e bloccato tutti in casa. È difficile da capire quando c'è un nemico comune. Tutti vengono mobilitati, ci si assicura di essere forti, si mangia bene o si digiuna perché non c'è abbastanza cibo e ci si allena. Invece siamo stati costretti a non fare nulla. La cosa importante per me è che la natura mobilita sempre tutti, ma organizza l'economia, la produzione e il consumo, seguendo regole molto ben definite. Oggi abbiamo un'economia molto strana, dove si può rubare. E questo è davvero sorprendente. Ci sono multinazionali che operano in Italia e non pagano tasse su alcuna transazione. Voglio dire, prova tu a non pagare le tasse e a dire «ho fatto un patto col governo». Siamo in una situazione in cui le aziende non pagano tasse, creano disoccupazione deliberatamente, perché una disoccupazione più alta aumenta le loro quotazioni in borsa, si focalizzano su un unico prodotto, trascurando tutto il resto, e poi fanno un po' di economia circolare. No, chiedo scusa, circolare cosa? Dobbiamo ripensare il modello economico in cui operiamo, e finché rimaniamo legati al modello promosso da McKinsey o dai più grandi sponsor di questa economia circolare, avremo quello che McKinsey vende la maggior parte del tempo, cioè riduzione del numero di dipendenti, fusioni e acquisizioni, ignorare tutto ciò che non fa parte dell'attività principale, esternalizzazione, gestione della catena di distribuzione e della logistica. Ed è qui che la blue economy entra in campo.
Penso che una tua opinione su quel grande comparto produttivo strategico che è l'agricoltura sia indispensabile. Ecco, nel tuo saggio si capisce che con l'agricoltura abbiamo a che fare con un grande cambiamento che si dovrebbe proprio realizzare.
You know, if you ask me what is the opportunity of the agricultural sector of Europe? You know, we've had during 50 years this obsession.
Allora, se mi chiedi quali sono le opportunità del settore agricolo in Europa, vedi, negli ultimi 50 anni abbiamo avuto un'ossessione spinta da un dogma. Più persone sono impegnate nell'agricoltura e meno un paese è sviluppato. È interessante. Vuol dire che per la logica della nostra economia un agricoltore non è simbolo di sviluppo. Forse non è simbolo di sviluppo, ma è simbolo di resilienza, è simbolo di vita. L'agricoltore ci dà da mangiare, ci fornisce il cibo e il cibo deve anche essere di grande qualità. Qualche anno fa ho saputo che le mele coltivate a livello industriale in Italia sono tutte riempite con prodotti per la crescita. Alla fine un albero produrrà chili di mele che avranno però solo il 5% dei nutrienti che hanno quei bei vecchi meli in Piemonte. Ma com'è possibile che si dia più valore alla quantità piuttosto che dare maggior valore al nutrimento? Quindi penso che la prima rivoluzione da attuare sia che noi dobbiamo urgentemente considerare il valore nutrizionale e biochimico che abbiamo nei nostri prodotti. Purtroppo non lo stiamo facendo. Purtroppo abbiamo un'agricoltura in 2D, un'agricoltura bidimensionale che dà valore solo alla produttività per singolo ettaro. Ma produttività non equivale a nutrizione, produttività non equivale a resilienza. Nella nostra società non abbiamo bisogno di aumentare le tonnellate, di averne di più, ma di migliorare la resilienza, con un'efficienza molto diversa da quella attuale. Il secondo problema poi dell'agricoltura è che probabilmente è l'unico settore dell'economia che deve seguire i prezzi del mercato mondiale. Ed è interessante come tutti prendano commissioni, interessante, no? Cioè, su quanto producono gli agricoltori. Significa che li stiamo trasformando in certo modo in schiavi. I nostri agricoltori ricevono un prezzo che viene deciso dal mercato mondiale a Chicago o a Londra o in qualsiasi altro posto e poi tutti gli altri su quello iniziano a prendere commissioni. Quindi quello che ne esce è che, prendendo per esempio il caffè, l'agricoltore ottiene lo 0,1% del valore che viene dato a un espresso in un bar. No, scusate, tutti gli altri guadagnano 1000 volte tanto e l'agricoltore guadagna solo 1 su 1000. Questo è uno scandalo, non si può fare, no? E poi assistiamo a queste aberrazioni, tipo quella di un famoso attore americano che promuove un tipo specifico di caffè. Lo vediamo sempre seduto con il suo caffè in mano e riceve 120 milioni di euro per pubblicizzare quel caffè. Soldi che gli agricoltori non vedranno mai. Quindi, quando abbiamo questa situazione sbilanciata in cui il marketing e la pubblicità generano più profitti di quelli che gli agricoltori riescano persino a immaginare, allora il settore agricolo è chiaramente in crisi. L'Unione Europea ha la sua politica agricola comune e ha tentato una ristrutturazione. Ma penso che dobbiamo arrivare a un pensiero diverso. L'agricoltura non è solo cibo, è il cuore della bioeconomia, e la bioeconomia è nutrizione, è anche chimica, è medicina, è combustibili, è energia. E quindi, se smettiamo di pensare che la produzione agricola sia efficiente solo attraverso la chimica e la genetica, e consideriamo invece l'agricoltura come la base della bioeconomia, dove abbiamo un ciclo di nutrimento che parte dall'azienda agricola e poi nella stessa azienda agricola torna, penso che il settore avrà un futuro grandioso e probabilmente non costituirà più l'1% dei posti di lavoro, ma il 20-30% di cui urgentemente abbiamo bisogno in questa economia.
Finisce qui questa intervista a Günter Pahn. Vi ricordiamo il libro Blue Economy di Edizione Ambiente. Beh, come vedete è una posizione piuttosto anche critica rispetto a tante cose che riguardano l'economia green, come si suole chiamarla, e ci interessava certamente raccontandovela. È una posizione molto più radicale, però ragazzi ci sono 200 progetti realizzati e quindi lì le cose tornano. Ci sono tante istituzioni culturali importanti nel nostro paese, alcune sono, come dire, più significative, non meno importanti, ma più significative di altre. Una di queste è il Museo Egizio di Torino, davvero qualcosa di eccezionale. A chi non è andato a vederlo, adesso la prima cosa che bisogna fare è andare al Museo Egizio di Torino.
Assolutamente vale il viaggio.
Non è solo una grande istituzione italiana, è una grande istituzione mondiale.
Internazionale.
E non è solo un museo, perché è anche un centro di ricerca su tutto ciò che è la memoria e i reperti egizi, un centro di ricerca che fa lavorare ricercatori italiani, ma ha dei progetti che si mettono insieme anche a ricerca internazionale. E qui con noi oggi c'è Cristian Greco, che ne è il direttore. Benvenuto, Greco.
Benvenuto.
Grazie, un saluto a tutti.
Oh, direttore, iniziamo raccontando delle storie, perché ce ne sono tante e belle. Allora, volevamo chiedere di raccontarci di quella tomba scoperta nel 1906, quindi è passato un po', che adesso però ci sta raccontando delle nuove storie. Cioè, siamo sempre alla scoperta di nuovi dettagli.
Ma questa è la cosa meravigliosa dei musei e della cultura materiale che preserviamo, che ci dà sempre nuove risposte a seconda delle domande che noi sappiamo interpretare. Allora, innanzitutto la data della scoperta. Questa tomba scoperta il 15 febbraio del 1906 è l'unico corredo del nuovo regno intatto che sia preservato fuori dall'Egitto. E quindi mi ricollego a quanto dicevate voi: non solo una visita a Torino, ma io dico spesso una visita all'Italia vale la pena, perché abbiamo davvero qui gli oggetti che ci raccontano, come fossero una capsula del tempo, la vita del 1350 a.C., la vita di Kha, che era Imier Khaut-Nesut, responsabile delle opere del faraone, e della moglie Merit, che era Nebet-Per, signora della casa.
Questi reperti sono tutti lì da voi?
Certo, abbiamo 467 reperti che sono qui e che quindi costituiscono un corredo unico e ci danno la possibilità di vedere cosa Kha e la moglie hanno fatto per assicurare ad entrambi quello che in egiziano si chiama il Per Enjet, la casa per l'eternità, il corredo che doveva garantire a loro di vivere per sempre, okay, come dicevano sempre gli egiziani, di Ankh Mirajet, dotati di vita come il dio sole per sempre.
Fantastico.
E questi reperti che noi conserviamo, che comprendono il papiro del libro dei morti lungo più di 14 metri, che comprendono i vari sarcofagi in cui erano contenute le mummie di Kha e di Merit, vengono ancora oggi interrogati perché ci danno nuove risposte. E proprio ora, e raccolgo l'invito che avete fatto voi a tutti di venire al museo appena questo sarà possibile, appena riapriremo, abbiamo esposto i dati delle indagini che abbiamo fatto, ad esempio, sulla mummia di Kha e la mummia di Merit.
Come?
Sono state sottoposte a TAC, abbiamo un progetto in collaborazione con un centro di ricerca importante che è l'EURAC di Bolzano, in certo, collaborazione col Ministero per i beni e le attività culturali, e dalle TAC sono emerse cose importantissime. Innanzitutto ci ha permesso di arrivare a uno sbendamento virtuale, quindi le mummie sono intatte, però finalmente noi riusciamo a vedere Kha e Merit, ad essere vis-à-vis con loro. E quindi oltre a questo, e quindi vediamo il loro stato di conservazione e scopriamo ad esempio che entrambe non sono state cerebrate, non sono state eviscerate, e quindi ci interroghiamo su nuove modalità di conservazione e osserviamo benissimo dall'attacco il cervello e il cervelletto di Kha e Merit ancora presente, e vediamo che Kha ha i polmoni, i bronchi, il cuore, il fegato, la milza, la cestifeglia, con tutti i dati poi anche medici che ci potrebbero dare.
E questo tipo di analisi ci restituiscono anche, scusi adesso magari dico una sciocchezza, la fisiologia, cioè l'aspetto esteriore?
Relativamente, non siamo voluti arrivare ad una ricostruzione fisionomica del volto, perché ci sono tecniche varie e non sempre tutti gli studiosi poi concordano sull'attendibilità, appunto, perché poi ci sono sempre degli elementi ovviamente che non siamo in grado di ricostruire, per esempio il colore degli occhi, la lunghezza e il colore dei capelli, quindi non l'abbiamo fatto. Vediamo però la mummia com'è adesso, è una cosa spettacolare, è che vediamo la mummia con tutti gli amuleti che la circondano e osservandoli, osservando la disposizione degli amuleti nel corpo, scopriamo anche che hanno seguito la ritualità, hanno seguito quanto prescritto dal capitolo 156 del Libro dei Morti. E poi scopriamo delle cose meravigliose. Attorno al collo Kha ha il collare dell'onore o l'oro dello Shebiu, il riconoscimento che il sovrano dava ai suoi massimi funzionari. Ebbene, è un collare dorato, e pensate che questa è forse l'unica attestazione archeologica che noi abbiamo, ovvero il collare noi lo conosciamo dai rilievi, lo conosciamo dalle statue, ma non ce l'abbiamo fisicamente.
Lì ce l'avete,
e la cosa,
vero.
E noi ce l'abbiamo, e fra l'altro la cosa incredibile, ricollegandomi a quello che mi chiedeva lei prima, è come le nuove tecniche di indagine ci permettano di interrogare il materiale che noi conserviamo ad avere nuove risposte, perché pensi, ce l'abbiamo, facciamo il modello 3D, ne possiamo fare una stampa virtuale mantenendo la mummia completamente intatta.
Che invece se si toccasse,
infatti,
si sbendasse.
Infatti non vi viene voglia di sbendarla, era proprio quello che volevo chiedere.
Ma se ne andrebbe, no?
No, guardi, no, perché io ho una convinzione profonda, è che il ruolo principale dei musei, del resto ce lo dice l'articolo 9 della Costituzione, è quello di tutelare il patrimonio culturale, di curare, di conservare per le generazioni future. Noi abbiamo dei frammenti di memoria delle generazioni passate che dobbiamo portare alle generazioni future, quindi dobbiamo mantenere i corredi intatti e capire anche fino a dove possiamo arrivare. Allora adesso ci stiamo interrogando, ad esempio, se possiamo fare delle TAC che ci permettano, ad esempio, di leggere il retro dello scarabeo del cuore che si trova pure nella mummia di Ka, perché abbiamo visto che lui ha una collana, da questa collana pende uno scarabeo che è incastonato in una cornice metallica, è appoggiato al petto, e sul retro noi riusciamo a vedere che è inciso qualcosa, probabilmente il capitolo 30A o 30B del Libro dei Morti. Ci servirebbe adesso la possibilità di fare delle indagini diagnostiche con dei macchinari che permettano di leggere il ductus dei geroglifici, però al contempo ci stiamo interrogando se questo potrebbe portare a delle modifiche dei tessuti molli che si sono conservati, e quindi è sempre un equilibrio che va trovato, anche nella consapevolezza che noi arriveremo fino ad un certo punto e le generazioni future andranno più avanti, perché pensate, a me una delle cose che stupisce sempre è pensare che Schiaparelli, all'allora direttore del Museo Egizio, nel 1906 scopre questa tomba intatta, e quello che facciamo noi vedere oggi al nostro pubblico lui non lo ebbe mai visto, in un museo ricchissimo
non poteva nemmeno immaginarlo.
Non poteva nemmeno immaginarlo.
Senta Greco, a parte il fatto che in fondo lo sbendamento possiamo anche dire, insomma, non farlo è anche un giusto rispetto di queste persone che ci arrivano.
Sì, infatti, scusate se l'ho pensato.
No, ma è vero. Però volevo chiedere questo: il DNA è una molecola chimica che resta, che non degrada. Quindi voi potreste anche andare a vedere che cos'era il DNA di questi umani così antichi, magari anche capire, io ogni tanto me lo chiedo, di com'è che se ne andavano, di che cosa facilmente morivano.
Certo, lei ha posto proprio la questione nella sua piena attualità. Ci si interroga ovviamente anche su quale tipo di indagini si possono fare, invasive e non invasive. Nel caso delle mummie di Ka e Merit, che sono intatte, che sono ancora completamente bendate, noi non facciamo nessun tipo di analisi che possa essere invasiva, però certo, come dice lei, ci sarebbe la possibilità di andare a catturare il DNA, perché abbiamo i denti preservati e sappiamo che nei denti c'è la possibilità di trovare il DNA, abbiamo il cervello e il cervelletto, abbiamo ancora dei tessuti molli che sono presenti. Ebbene, però in questo caso
ci sono ancora delle tecniche un po' invasive.
Sono invasive, quindi lo stimolo è: ma come si potrà in futuro fare delle indagini endoscopiche virtuali? Adesso a noi sembra fantascienza, però 100 anni fa per Schiaparelli sarebbe stato fantascienza quello che noi oggi riusciamo a fare.
Potrebbe arrivare.
Questo dialogo potrebbe arrivare, sì. Che poi speriamo che possa arrivare, che si possa sperimentare e che poi possa essere utilizzato anche per noi, perché anche i viventi a volte devono fare delle indagini endoscopiche mediche molto invasive. Se questo potesse essere fatto virtualmente e non fisicamente, introducendo delle camere all'interno del corpo, sarebbe anche molto meno invasivo per noi.
Oh, direttore, fate un lavoro incredibile, veramente molto bello, pieno di mistero, pieno di ricerca nel vero senso della parola. E state anche lavorando, possiamo definirlo così, a uno dei puzzle più grandi del mondo, cioè migliaia di pezzi.
Certo.
Vi divertite anche un po', direttore?
No, quella è una cosa meravigliosa. Pensi che ci stiamo preparando a celebrare il bicentenario della decifrazione dei geroglifici, che avvenne nel 1822 grazie a Jean-François Champollion, e questo museo conserva circa 17.000 frammenti di papiro, per la maggior parte provenienti da un sito molto importante che è Deir el-Medina, il villaggio fondato nel XVI secolo a.C. e che ospitava gli artigiani che lavoravano alle tombe nella Valle dei Re e nella Valle delle Regine. E ci hanno lasciato della documentazione, ci hanno lasciato delle lettere, ci hanno lasciato il cosiddetto giornale della necropoli, conosciamo lo stato civile, quindi come erano composti i nuclei familiari e come erano registrati. E noi stiamo ricomponendo questo archivio amministrativo, forse l'archivio amministrativo più importante che ci sia giunto dall'antico Egitto. E i frammenti sono tanti. E cosa stiamo facendo? In realtà abbiamo chiesto aiuto alla comunità scientifica internazionale, abbiamo sviluppato una piattaforma digitale in cui noi carichiamo i frammenti di papiro che vengono digitalizzati, e poi in questa comunità digitale gli studiosi e i centri di ricerca di tutto il mondo si possono collegare ed aiutarci a ricomporre il quadro.
bellissimo davvero. E certo che anche questo era inimmaginabile prima.
Anche questo era inimmaginabile, fra l'altro sottolinea anche una nuova tendenza dei musei, che è quello di condividere il patrimonio, di capire che abbiamo bisogno di farlo con enti di ricerca e istituti esterni e non di essere chiusi. Il patrimonio appartiene all'umanità e anche agli studiosi di tutto il mondo.
Noi ci fermiamo qui. Io voglio solo ricordare che andando al sito del museo ci sono un sacco di percorsi da fare, di cose,
materiali digitali,
tantissimo, e anche certo cose che magari lì al museo direttamente non potete vedere, ma che fanno parte della sua attività. Christian Greco, con invidia, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro, e torniamo a trovarla prestissimo, appena si potrà. È una promessa, direttore.
Vi aspetto.
Voglio andare in Egitto, ci sarà una tomba intatta, santo cielo.
E beh, però guarda che di lavoro ne hanno fatto.
Lo so, devi essere
fortunato.
Sì, però
fortunato. Come vedi, viene fuori sempre qualcosa di nuovo, è incredibile la tecnologia, quanto ci permetta di scavare anche indietro nel passato. Va bene, la nostra puntata termina qui. Noi vi ricordiamo che su www.radio24.it trovate tutte le nostre puntate, che ovviamente trovate anche su tutti gli aggregatori. E ciao Federico, ciao ascoltatori.
Ciao Chiara, ciao a tutti e a tutte.
Da Ravenna, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.